Bentornati a una nuova puntata degli Archivi del Noir. Io, Giorgio Cosetti e Marina Fabbri, direttori del Noir in Festival, ripercorriamo con voi i film, i romanzi e i personaggi più iconici del genere. Buon ascolto!
Quando si parla di noir, sia come romanzo scritto che come film, c'è una figura che viene considerata come seminale, diciamo da cui tutto parte, ed è quella di Raymond Chandler. Per parlare di Raymond Chandler, che appunto nasce alla fine dell'Ottocento, siamo nel 1888, bisogna innanzitutto vederlo nel contesto storico che precede la sua attività di romanziere. Lui comincia a scrivere molte cose prima di dedicarsi ai romanzi, però diciamo il suo primo romanzo data 1939. È molto importante il contesto storico perché lui è il primo che riesce a scardinare, diciamo, le regole ferre del giallo che finora si era divertito a raccontare il crimine con una certa astratezza che lui assolutamente contestava, scardina queste regole ed esce fuori nella realtà. Quello che interessava a Chandler era esattamente questo, raccontare la propria realtà. E allora da questa realtà, che poi in quell'epoca veniva raccontata da grandi scrittori americani come Faulkner ed Hemingway, a cui lui si rifà decisamente, questa realtà è una realtà molto complessa. Partiamo intanto dal 1919, quando comincia il cosiddetto proibizionismo. Per una serie di circostanze viene promulgata una legge che vieta la produzione e lo smercio degli alcolici, e questo naturalmente farà solo la gioia dei gangster che apriranno dei locali, smerceranno, come sappiamo, insomma, dalla produzione anche proprio del cinema, il gangster movie. Ecco, ai gangsterismo si associa anche una fortissima corruzione della polizia. A Los Angeles, dove Chandler si era trasferito a 23 anni di ritorno da Londra, lui era nato in America, ma poi seguendo la madre che era inglese, insomma, aveva studiato a Londra. A Los Angeles, appunto, in quel periodo, negli anni ruggenti 20, il capo della polizia, i poliziotti e sindaco intascavano tra il 15 e il 20% degli introiti dei locali clandestini, che si chiamavano speakeasy, perché garantivano la protezione proprio come facevano le famiglie mafiose sulla costa dell'est. Erano anni in cui la corruzione si respirava nell'aria, e questa stessa aria corrotta la si respira anche nelle storie di Philip Marlowe, l'investigatore creato proprio da Chandler, che però Chandler non aveva l'esperienza diretta di detective che aveva Dashiell Hammett, l'altro di oscuro del genere noir, considerato il progenitore della letteratura noir americana e creatore di Sam Spade, che è l'altro grande detective della scuola dei Duryea e dell'Herb Boyle, ma conosceva benissimo Raymond Chandler e la città, Los Angeles, tanto da poter attingere persino alle proprie memorie. Raymond Chandler amava bere, diciamo, e quindi per esempio una volta, quando venne da ubriaco cacciato in cella nella prigione di Lincoln Heights, che oggi a Los Angeles si trova ancora, è usata anche come location cinematografica, la ritroviamo appunto nel romanzi, e lo stesso Marlowe per esempio lo descrive proprio quella prigione nel Lungo addio, e dice così, cito: niente brande, niente sedie, niente coperte, niente di niente, stavi disteso sul pavimento di cemento, sedevi sul cesso e ti vomitavi addosso. Questo era il punto più basso della disperazione, io l'ho vissuta. Ecco, già da queste parole si capisce che cosa significa per lui l'ambientazione, la realtà. Il romanzo del crimine doveva avere le parole del crimine. Se ti occupi di violenza devi essere altrettanto violento nel mezzo con cui tu la descrivi. A partire dal Grande Sonno, appunto dicevo, il primo romanzo che è uscito nel 1939, in cui compare per la prima volta Marlowe, che noi conosciamo al cinema assolutamente indelebile figura come quella di Humphrey Bogart, Raymond Chandler è diventato lo scrittore che più di ogni altro ha mitizzato questa città, facendola diventare proprio coprotagonista delle avventure poliziesche del suo investigatore. E come nota Dennis Lehan, che è uno scrittore molto amato anche dal cinema, da lui sono stati tratti film come Mystic River e Shutter Island. Dennis Lehan ha scritto: se Hammett costituiva le fondamenta del noir americano, Chandler ne era lo sviluppo. Chandler ha dato al genere il suo primo maturo impianto filosofico, ha creato un codice etico incarnato da Philip Marlowe e da allora è sempre stato emulato. Ha impresso con tale forza nel DNA del genere l'idea di un detective attaccato solo a due cose, i suoi principi e la sua città. È infatti impossibile immaginare la gran parte di questi protagonisti di storie noir senza collegarli alle città da cui provengono. Torniamo alla storia. Dopo la fine del proibizionismo nel 1933, la città degli Angeli fu teatro di ben altri scandali. Ci furono attentati di uomini di fiducia dei rappresentanti delle istituzioni verso rivali politici, incendi, bombe, che peraltro non colsero nel segno e servirono a smascherare la profonda corruzione del potere in quella città. Nessuna sorpresa quindi che le storie di Philip Marlowe, ambientate in quel preciso clima di corruzione, esprimessero amarezza e soprattutto cinismo verso le istituzioni, il dipartimento di polizia, le grandi dinastie familiari cui interessi si intrecciano in fitte reti di intrigo e corruzione. La credibilità letteraria di Marlowe sta tutta infatti qui nella sua incorruttibilità di cavaliere solitario. E mentre Chandler osservava, ascoltava, beveva, moraleggiava e prendeva appunti per i suoi romanzi, Los Angeles, che nel 1913 era più piccola di San Francisco, crebbe di dimensioni e lo scrittore crebbe con lei sviluppando un rapporto ondivago e altalenante di amore ed odio. Abbiamo detto che Raymond Chandler nasce alla fine dell'Ottocento, è andato a studiare in Gran Bretagna e poi era tornato ed aveva anche partecipato alla Prima Guerra Mondiale. Negli anni 30, diciamo, aveva poi lavorato persino come manager impiegato in realtà nell'industria petrolifera. Un lavoro che alternava alla scrittura, che sempre amava, anche come giornalista e come corrispondente. Nel 1932 però questo lavoro nell'industria petrolifera, che non amava per niente, lo lascia e segue a questa perdita del lavoro una grandissima, una grave, però insomma, crisi personale che lo porta in realtà a farlo rinascere come scrittore. Infatti pubblica all'età di 45 anni il suo primo racconto nel 1933 su Black Mask, che era la rivista pulp su cui appunto scrivevano tutti i più importanti scrittori di questo genere. Nel 1938, in soli 3 mesi, scrive il primo romanzo, Il Grande Sonno, ed è una bomba che deflagra nel mondo letterario del genere. Il Grande Sonno inizia così. Erano quasi le 11 di una mattina di mezzo ottobre, senza sole e con una minaccia di pioggia torrenziale nell'aria troppo tersa sopra le colline. Ero ordinato, pulito, ben rasato e sobrio, e non me ne importava che la gente se ne accorgesse. Sembravo il figurino dell'investigatore privato elegante. Andavo a far visita a $1 milione. Ed ecco, insomma, già che con pochi tratti capiamo dove ci troviamo e chi è Philip Marlowe, il protagonista principale. Ecco, parlavamo appunto della Los Angeles della fine degli anni 30, in cui le indagini che riguardano anche appunto la storia dentro il Grande Sonno rivelano in realtà tutta questa corruzione che stava nella società. Qui si parla di un cliente che si rivolge a Marlowe per insomma, indagare una storia di tentativi di tentato ricatto, dietro cui si cela un traffico di pubblicazioni pornografiche che all'epoca erano considerate un crimine, con seguito di omicidi, e la vicenda naturalmente si chiude in un modo molto amaro, dopo uno sviluppo inaspettato e una grande complessità che non si poteva prevedere all'inizio. Ecco, anche la mancanza dell'happy ending è un dato molto importante che introduce Chandler e che caratterizzerà il genere il genere noir. L'investigatore Philip Marlowe non è uno che ragiona come Sherlock Holmes, è uno che lavora distinto e più che appunto gli stereotipi del borghese vittoriano si rifà invece ai romanzi hard boiled con le radici proprio nella letteratura western di fine Ottocento. È un cavaliere senza macchia, senza paura. Dopo il successo del suo primo romanzo, Il grande sonno, nel 1939, il suo talento viene notato a Hollywood. La Paramount nel 1943 propone a Raymond Chandler un contratto come sceneggiatore. Ad Hollywood è raro trovare copioni ben scritti e ragazze vergini, dirà Chandler proprio a proposito della Fabbrica dei sogni, e anche Hollywood è un mondo con la personalità di un bicchiere di carta. Tuttavia il suo è un segno indelebile che marca proprio i classici del film, come ad esempio Double Indemnity, La fiamma del peccato, un film che nel 1944 sarà diretto da Billy Wilder, tratto però non da un suo romanzo ma da un romanzo di James M. Cain, e dove Chandler compare anche in un piccolo cameo di pochi secondi. Ecco, questo film, che poi è seguito da tanti altri successi scritti dalla penna come sceneggiatore di Chandler, come La Dalia Azzurra, per esempio, nel 1946 di George Marshall, per cui riceve anche la nomination all'Oscar, così come l'aveva ricevuta per La fiamma del peccato, e anche L'altro uomo, Strangers on a Train, del 1951 di Alfred Hitchcock, che era basato su un romanzo di Patricia Highsmith. Ecco, questi, poi ce ne sono tanti altri, anche tratti dai suoi romanzi, arriviamo addirittura a 39 titoli, il più importante di tutti è proprio La fiamma del peccato. A proposito degli Oscar, lui partecipò alla notte degli Oscar, riportò questa sensazione orribile che la descrisse così: se riesce a superare quelle orribili facce idiote sugli spalti fuori dal teatro senza avere la sensazione del collasso dell'intelligenza umana, e se puoi uscire nella notte e vedere metà delle forze di polizia di Los Angeles riunite per proteggere i VIP dalla folla, ma non dall'orribile gemito che essa emette, come il destino che fischia attraverso un guscio cavo, se riesci a fare tutte queste cose e il mattino dopo senti ancora che il business del cinema merita l'attenzione anche di una sola mente artistica intelligente, allora appartieni di certo al business del cinema, perché questo tipo di volgarità, la stessa volgarità di cui sono fatti gli Oscar, è il prezzo inevitabile che Hollywood esige da ciascuno dei suoi servi. In effetti la collaborazione di Chandler con Hollywood, il rapporto con Hollywood, e nello specifico del film La fiamma del peccato con Billy Wilder, non fu propriamente di rose e fiori. I due litigarono spesso, beh, comunque Billy Wilder ebbe a dire che Raymond Chandler fu lo scrittore che lo aveva irritato di più. Tuttavia il film, appunto, come dicevo, resta veramente una pietra miliare nel genere. Alfred Hitchcock, per esempio, ha detto che dopo La fiamma del peccato le due parole più importanti del mondo del cinema sono Billy e Wilder. Il romanzo, comunque, di James Cain, che è uscito nel 1936, prende spunto da una storia vera, dalla storia di Ruth Snyder, che era una donna condannata alla sedia elettrica nel 1927 per aver ucciso il marito con la compagnia di un commesso viaggiatore che lei aveva sedotto, dopo averlo convinto a stipulare un'assicurazione sulla vita con la clausola della doppia indennità, cioè quella che prevede un raddoppio del premio in caso di incidente. Ed è questa esattamente la storia anche della fiamma del peccato. C'è una donna che è un prototipo della Dark Lady, donna ragno, che irretisce, seduce questo giovane assicuratore, il quale è condotto da questa seduzione fino all'omicidio. Già dall'inizio ci furono dei problemi a mettere in scena questo film. Nessuno voleva sfidare i rigori del codice Hays, che all'epoca, insomma, dettava legge. Sembrava qualcosa di estremamente sordido, una storia raccapricciante che non poteva assolutamente essere messa in scena. Eppure Wilder riuscì a convincere appunto Chandler a cambiare la storia, e Kane soprattutto a cambiare la storia in modo tale da poterla mettere in scena. Molto divertente fu anche il fatto che appunto Billy Wilder, quando incontrò Chandler, disse che lui si aspettava un ex investigatore privato e invece si trovò davanti un uomo dall'aspetto di un contabile. E lo stesso Chandler, che era nuovo a Hollywood, andò entusiasta a chiedere appunto il suo compenso di $150 a settimana e rimase estremamente stupito quando gli dissero che nel contratto gli avevano programmato di dargli $750 a settimana, per dire appunto che insomma era un esordio totale anche per Chandler nel cinema. Dicevo che appunto ci furono molti problemi nella produzione di questo film. Wilder rifiutò insomma un sacco di versioni della sceneggiatura di Chandler e naturalmente non aveva neanche Billy Wilder molta fiducia nello stesso Chandler. Per esempio lui voleva che lo sceneggiatore mettesse conservasse il maggior numero possibile dei dialoghi originali del romanzo di Kane fino a che a un certo punto si rese conto che Chandler ne stava togliendo sempre di più e allora, seccato da questo fatto, chiamò un paio di attori dello studio per leggere ad alta voce i passaggi originali, dovendo alla fine riconoscere che aveva ragione Chandler. Ecco, questo era perché appunto la sua grande sensibilità per anche diciamo il realismo che l'aveva portato a fare un sacco di sopralluoghi a Los Angeles per poter essere il più possibile aderente alla realtà, lo rendeva molto sensibile appunto a un adattamento cinematografico. C'è anche l'episodio, se vogliamo raccontarlo, a proposito di Double Indemnity, dello scambio di battute, per cui è di offese, diciamo. Chandler si ritenne offeso di non essere stato invitato alla proiezione stampa poi del primo, che era poi il suo primo film, no? E subito nominato per gli Oscar, e al che Wilder rispose dicendo: come non l'abbiamo invitato all'anteprima? L'abbiamo invitato, sì, però lui non è potuto venire perché era ubriaco sotto un tavolo da Lucy, che era un bar dove andavano sempre quelli del cinema. Insomma, una lavorazione molto molto difficile, che però insomma diede luogo a un film che rimarrà assolutamente nella storia del genere come un modello che verrà ripetuto poi da tutto il cinema di genere. Naturalmente il successo poi di Chandler continuò con le varie altre adattamenti di Hollywood dei suoi romanzi, uno per tutto, Il grande sonno, che venne scritto con Humphrey Bogart e Lauren Bacall, che venne scritto proprio da Faulkner e dal famoso Lee Brackett, lo sceneggiatore più importante di Hollywood. Questo però è un successo che non scalfì assolutamente la vita privata di Raymond Chandler, che insomma aveva questo problema dell'alcolismo da una parte e che subì una grossa batosta con la morte della moglie nel 1954. Infatti nel 1955 addirittura Chandler tenta il suicidio e precipita sempre di più nell'alcolismo. Prima di avere ultimato l'ultimo ottavo romanzo della saga di Marlowe, Poodle Springs Story, Chandler muore di polmonite alla Iolla nel 1959. Nel 1988, per il centenario della nascita dello scrittore, venne dato il compito di terminare quest'ultima opera al giallista Robert Parker. Non è un caso che il più prestigioso premio del Noir in Festival, quello che va ai grandi maestri del genere, porti il nome appunto di Raymond Chandler.